Cari amici, la Bibbia è l'unico libro del mondo che predice con migliaia di anni di anticipo le attuali condizioni. Molte profezie si riferiscono ai nostri giorni ed alle benedizioni divine che ben presto si manifesteranno. Li troviamo nel libro dei Salmi, conosciuto anche come il Salterio o libro dei Cantici. Di qui faremo una rassegna nel corso della attuale trasmissione. Questo programma di studio biblico vi è presentato dal Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Il tema di oggi è il Re ed il Regno. Ed ora a voi, Franco ed Ernesto.
Grazie Giulio. A buon motivo molti definiscono il libro dei Salmi quale il libro dei cantici della Bibbia. Esso infatti chiude con un cantico che è pure un invito. Alleluia! Lodate il Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa ove risplende la sua potenza, lodatelo per la sua gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza, lodatelo col suono della tromba, lodatelo col saltero e la cetra, lodatelo col timpano e le danze. Lodatelo con gli strumenti a corda e col flauto, lodatelo con i cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni cosa che respira, lodi l'Eterno. Alleluia. Ma se da un lato questo libro contiene tante meravigliose espressioni di lode e ringraziamento all'Eterno, e d'altra parte ricco di non meno meravigliose profezie relative ai più grandi eventi che caratterizzano i nostri giorni. Il Salmo 16, ad esempio, esprime le sofferenze, la morte e la resurrezione di Gesù. L'autore, che parlando in prima persona simboleggia Gesù, esalta la sua certezza nella resurrezione con queste parole. «Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa». L'espressione «in potere della morte» e la traduzione della parola ebraica Sheol, che spesse volte viene erroneamente tradotta per inferno, cioè come luogo di sofferenze eterne. Ma come rilevammo in un precedente conversazione, il vero significato di inferno, secondo la parola di Dio, non è costituito da tormenti atroci e senza fine, ma dalla condizione di morte, alla quale giungono tutti gli uomini, sia malvagi che buoni. Il giusto patriarca Giacobbe attendeva di scendere nell'inferno, ossia di morire, e il profeta Giobbe pregò il Dio di porre termine alle sue sofferenze terrene per mezzo dell'inferno, ossia della morte. Gesù stesso, allo scopo di compiere la sua opera redentrice, dovette scendere nello Sheol, ossia nella condizione di morte. La Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Gesù non fu un peccatore, ma morì al posto di Adamo e dell'intero genere umano. In tali verità si racchiude l'aspetto fondamentale del divino piano di salvezza. E la Bibbia è ricchissima di insegnamenti su questo soggetto, in special modo nel Nuovo Testamento. La profezia contenuta nel Salmo 16 è solo una, fra le tante, a conferire risalto alla morte di Gesù, che non va confusa con i tormenti eterni. Essa costituì il preludio della redenzione del genere umano e del messianico regno di Cristo Gesù, che darà a tutti sulla terra la vita, la pace e la giustizia.
In altre parole, fu necessario che Gesù morisse come Redentore prima di divenire governatore?
Esattamente. L'armonioso piano di Dio stabilisce che Gesù, quale nuovo re, deve assumere i suoi poteri sull'umanità redenta e non morente, come la logica stessa suggerisce. La redenzione da lui provveduta è tanto perfetta da rendere possibile la resurrezione di tutti i morti, affinché essi abbiano l'opportunità di partecipare alle benedizioni del suo regno. Il piano di Dio è molto comprensibile. Nel Salmo 2, che racchiude un'altra profezia, Gesù è descritto come un re. Ti prego di leggerla, Ernesto.
Con piacere, Franco. Eccomi. Comincio dal primo versetto, dove dice così: «Perché tumultano le genti? e mormori i popoli cose vane, i rei della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme. Strano, sembra un preciso riferimento alla Organizzazione delle Nazioni Unite. Ma qual è il significato racchiuso nella domanda «Perché tumultano le genti?» E che cosa sono queste genti?
Nel Vecchio Testamento la parola «genti» è la traduzione di un vocabolo ebraico che vuol dire «stranieri» e si riferisce ad un individuo o ad una nazione straniera. Ma precisamente vuol significare «stranieri di Dio». Il senso di questa parola è dato dal fatto che, in quel tempo, la nazione ebraica era l'unica ad essere riconosciuta dal Signore come popolo suo. La profezia in esame allora si riferisce specificamente a tutte le nazioni della terra. E nel versetto 8 dello stesso Salmo leggiamo «Chiedimi ed io ti darò per eredità le genti e i confini della terra per tua possessione». Il versetto successivo dice «Tu le fiaccherai con una verga di ferro, tu le triterai come vaso di vasellaio». Queste azioni sono legate alla instaurazione dell'autorità di Cristo sulla terra. L'ultimo versetto del Salmo afferma «Baciate il figliolo che talora egli non si adiri e voi non periate nella sua ira». Questa espressione ci presenta un quadro di una umanità nuova, amica del suo nuovo re. È un fatto indiscutibilmente storico che tutti i governanti che si opposero alla causa cristiana furono annientati, e lo stesso sarà pure di tutti gli altri, come questo salmo ci pronunzia. Si tratta dunque di una profezia non ancora adempiuta, ma l'attesa non sarà lunga. Già è in atto il raduno delle nazioni, citato dalla profezia stessa, come l'evento che precede immediatamente la manifestazione drammatica dell'autorità di Cristo sulla terra. Un'altra importante profezia risalta al Salmo 46 e si riferisce ai nostri tempi e alla promessa della presenza di Dio presso il suo popolo per proteggerlo dalla distretta e dalla tribolazione. Vuoi leggerla per favore?
Con piacere. Ecco, Dio per noi è un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle distrette. Perciò noi non temiamo, anche quando fosse sconvolta la terra, quando i monti fossero smossi in seno ai mari. Questi due versetti descrivono un'epoca durante la quale gli uomini sono pervasi da una paura. È molto facile identificare quest'epoca in quella attuale. Nota però l'accenno ad uno sconvolgimento della terra e dei monti che dovranno essere smosse in seno ai monti. Ma che cosa significa tutto questo?
La parola terra in questo passo simboleggia un ordine sociale, mentre le montagne nella Bibbia rappresentano il simbolo dei regni e dei governi. Il mare, invece, simboleggia i popoli stanchi e malcontenti che si rivoltano contro un ordine di cose da essi considerato oppressivo e iniquo. Questa turbolenta e caotica condizione della società umana rappresenta il preludio della piena manifestazione del regno di Cristo. Nel versetto 6 dello stesso Salmo 46 è scritto che le nazioni rumoreggiano, i regni si commuovono. Egli, ossia il Signore, fa udire la sua voce, la terra si strugge. È chiaro che qui si fa allusione alla terra intesa in senso simbolico, cioè all'ordine sociale. Sarebbe errato, però, credere che le nazioni ascolteranno letteralmente la voce del Signore. Questa espressione indica l'esercizio di un comando, di un'autorità, di un potere mirante a distruggere le istituzioni umane, egoistiche e peccaminose. Nel versetto 10 è indicato lo scopo di questa azione divina. «Fermatevi, dice il Signore, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato tra le genti, sarò esaltato sulla terra». Il Salmo 72 costituisce un'altra meravigliosa profezia del regno di Cristo, nonché delle ricche benedizioni di pace e di sicurezza che saranno assicurate a tutte le nazioni della terra. Nel riferirsi a Gesù quale nuovo re della terra, Davide scrisse «E tutti i re gli prostereranno dinanzi, tutte le nazioni lo serviranno». poiché egli libererà il bisognoso che grida ed il misero che non ha chi l'aiuti.
Queste parole racchiudono veramente una rassicurante promessa. Ho notato che il versetto 4 ne contiene un'altra, non meno meravigliosa. Permetti che la leggo. Eccola. Egli farà ragione ai miseri del popolo, salverà i figliuoli del bisognoso e fiaccherà l'oppressore.
Sì, ed i successivi versetti 7 ed 8 completano questo splendido quadro. Leggilo pure, Ernesto.
Con piacere, eccoli. Ai di adesso il giusto fiorirà e vi sarà abbondanza di pace, finché non vi sia più luna. Egli signoreggerà un mare all'altro, e dal fiume fino all'estremità della terra.
Come vedi, queste parole racchiudono il concetto di un governo mondiale, quale sarà appunto il regno di Cristo nella sua piena e completa manifestazione. Questo regno sarà benedetto in eterno e tutta la terra sarà ripiena della sua gloria. È indispensabile, per lo studioso della parola di Dio, approfondire la sua conoscenza sul divin piano investigando i molteplici aspetti profetici di numerosi salmi. Milioni di persone in tutto il mondo trovano consolazione e gioia nel leggere e rileggere quel Salmo 23, che è un gioiello di squisita fattura, e iniziantesi con una luminosa affermazione: «Il Signore è il mio pastore». Così altri salmi ancora costituiscono un potente fattore per l'edificazione spirituale del cristiano. Ma oltre a ciò, essi esplicano anche un'altra funzione, non meno necessaria della prima, la cui essenza è nelle profezie e paralleli circa i due grandi eventi del primo e del secondo avvento di Cristo. Essi infatti predicono la nascita e la morte del nostro Redentore e la sua seconda venuta per regnare 1000 anni sui popoli di tutta la terra. Eh sì, il libro dei Salmi è uno dei più importanti, perciò io sono sicuro che quanto più progredirà il nostro esame della Bibbia, tanto più ci convinceremo come esso sia il libro più meraviglioso del mondo. Giulio, la conclusione è a te.
Grazie Franco. Cari amici in ascolto, sono lieto di annunziarvi che invieremo gratis e Franco di Porto a tutti coloro che ne faranno richiesta una copia del libretto intitolato «Dio e la ragione». Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora, e Dio vi benedica.